Oggi parliamo di pazienza, parliamo del fatto che non sempre nel business bisogna correre e rischiare a tutti i costi. Ci sono dei mercati che funzionano invece solo ed esclusivamente se si ha la pazienza di aspettare veramente il prodotto perfetto, il momento perfetto e soprattutto il tempo perfetto, il tempo maturo per portare quello che insomma hai deciso di far vedere agli altri sul mercato. Siamo
Simone Ruffinetto
e Veronica Pitea,
due imprenditori fuori dagli schemi.
E questo è il Diario del Successo, un podcast che ti racconta come attraversare le crisi senza mai fermarti. Bene, abbiamo avuto ospiti che ci hanno raccontato storie di successo diverse, insomma, modalità diverse per arrivare, insomma, dove sono arrivati. Oggi invece parleremo con qualcuno che ha avuto la pazienza di aspettare, che ha la pazienza di aspettare tutti gli anni per vedere il suo prodotto finito. Vediamo anche questo lato del successo al quale noi non siamo molto abituati, devo dire. Una delle prime puntate fu una puntata dove parlavamo, insomma, del rischio e so che non ci appartiene noi la pazienza, soprattutto a me, a te un po' di più, però ci sono dei mercati che hanno bisogno di
molta pazienza, molta più di quella che mettiamo noi.
E oggi allora chiamiamo Cecilia Zucca, che ci racconterà come fa ad avere così tanta pazienza per vedere il suo prodotto finito.
Sono Cecilia Zucca e ho un'azienda agricola biologica, produco vini. L'azienda si chiama Poggio Ridente e si trova in Monferrato, a Cocconato d'Asti, nel cuore del Piemonte. E oggi sono qui al podcast Diario del Successo con Simone e Veronica per parlare della pazienza nel nostro lavoro, come ingrediente del nostro lavoro. Ciao Veronica e Simone, grazie per avermi invitata al nostro podcast.
Grazie a te Cecilia di aver accettato di essere qui con noi oggi e di condividere insomma quella che è la tua storia di successo.
Per te Cecilia, la tua attività, l'ingresso in questa attività deriva un po' dalla tua famiglia, no? Quindi è arrivata da... Quando è che hai capito che, insomma, le tue origini sarebbero state, quindi il tuo passato si sarebbe ripresentato anche nel futuro?
Allora, è stata un po'... non è stata proprio una scelta dettata da me, ma è stata una, diciamo, un'occasione. Perché avevamo piantato, vi racconto un pochino qual è stata la mia storia, avevamo piantato le vigne quando ci siamo sposati nel 1998 e abbiamo subito cominciato a lavorare in biologico queste vigne. Poi purtroppo il biologico allora non era così capito e quindi vendevamo le uve ad un'altra azienda che non era biologica, perdendo quello che era il nostro scopo principale. E così nel 2009 abbiamo cominciato con la nostra etichetta e finalmente abbiamo avuto il nostro prodotto biologico.
Sono curiosa, perché vi siete detti facciamo una cosa biologica? Cioè, che cosa vi ha portato lì? Qual è stato il movente?
Sì, perché io sono cresciuta in un'azienda agricola. I miei genitori avevano un'azienda agricola ed era tutto naturale e quindi per andare avanti con queste vigne volevamo che, soprattutto io, volevo che fosse qualcosa che fosse riconosciuto anche a livello legislativo, se vogliamo dire così.
Però eravate così in anticipo che... Parlare di biologico nel 98, nonostante sicuramente tutte le culture probabilmente erano... rispetto ad oggi un po' meno lavorate, chiamiamole così, però comunque avevi visto molto avanti, cioè era comunque un rischio, perché comunque immagino che anche a livello di costo, no?
Sì, a livello di costo e poi anche a livello della clientela
Come vi
che
guardava la gente quando dicevate questa
sì,
roba qua?
quando
Cioè.
facevo le mie prime fiere con l'etichetta bio, addirittura non dovevo dire che il vino era biologico, perché altrimenti tanti non lo volevano neanche assaggiare, perché c'era questa idea del vino naturale o biologico che puzzava, che non era
Ma
buono.
veramente?
Eh sì, e quindi allora. Poi ho capito che dovevo far assaggiare e dicevo dopo che era biologico, altrimenti non me lo assaggiavano.
Pensa che cosa, se pensi oggi quanto il biologico è diventato ormai chiamiamolo un marchio e tutti cercano il prodotto chilometro zero, invece anni fa
Invece allora, sì, ti parlo del 2009-2010.
era il contrario, c'era
Sì,
la che invece se era biologico non era buono.
esatto.
Era un limite.
Pazzesco. Abbiamo cominciato la puntata parlando di rischio e di pazienza, che sono prevalentemente due cose, insomma, abbastanza opposte, e noi non siamo per niente pazienti, dunque cominciamo sempre a fare e poi in corso d'opera si vede, cosa che per voi è impossibile, uno non può cominciare a fare e poi vedo. Come faccio? Come riuscite ad avere la pazienza di aspettare a capire cosa succede? Perché poi potrebbe succedere di tutto.
Sì,
Giusto, potrebbe
giusto.
essere che si arriva alla fine del periodo di maturazione, come potrebbe essere che la natura decide diversamente e non si arriva lì. Cioè, come affrontate questa incertezza, no? Perché per certi versi cioè, siete molto coraggiosi perché vi affidate praticamente alla divinità, per certi sensi, no? A quello che la natura decide.
Sì. Bene, per noi la pazienza è d'obbligo, poi ci dobbiamo buttare anche noi perché comunque a livello di vendite siamo
Quello.
obbligati, però la pazienza per noi è fondamentale, direi, a partire dalla vigna, dal campo. Bisogna avere pazienza, sperare nel tempo che sia buono, che non ci siano grandinate, che non piova troppo nel periodo di fioritura. E poi bisogna avere pazienza anche nell'aspettare che il vino si maturi
Maturi.
e alcuni vini possono essere venduti prima e altri invece richiedono 2 o 3 anni. Adesso abbiamo una Barbera d'Asti del 2018, una Barbera d'Asti superiore del 2018 in
Che potete
vendita e sono
vendere
7 anni.
7 anni che
Quindi sì,
investite su quella bottiglia.
alcuni nostri vini stanno in botte per 12 mesi in barrique. E quindi anche lì poi bisogna aspettare il risultato. Quando produciamo il vermut, bisogna avere pazienza che queste erbe rilascino tutti i loro aromi, i loro profumi. Anche lo stesso spumante, il pino nero, sta 9 mesi nella vasca per la presa di spuma. Quindi è tutta una questione di pazienza la nostra.
Succede spesso che ci sono degli imprevisti che purtroppo non puoi controllare. Ecco, io penso che per voi, cioè nel mentre noi, comunque più o meno a calci e pugni, la raddrizzi in qualche modo, no? Cioè, ecco, per voi mi immagino che se succede che c'è l'anno in quale piove troppo, fa troppo freddo, immagino che in fioritura arriva poi la neve, no? Quando succede, è un problema così grave che non è risolvibile. Come reagite? Come, cioè,
Sì. A volte c'è un po' di disperazione. Ad esempio, quando mi sveglio di notte e diluvia e so che la vigna è in fioritura, allora lì sono problemi perché poi i frutti ce ne saranno sicuramente meno.
Ci sono delle cose che potete fare prima
Allora, sì,
per
per
evitare.
quanto riguarda il biologico, noi lavoriamo sempre prima, ad esempio guardiamo le previsioni del tempo, quando si tratta di fare i trattamenti, se sappiamo che poi da pioggia noi i trattamenti li facciamo prima, perché bisogna lavorare d'anticipo sul biologico, perché utilizziamo dei prodotti che non sono di copertura, cioè agiscono, ma se piove
Vanno
vengono
bene.
dilavati. E quindi si agisce prima di modo da
Non
evitare
glielo assorbe.
l'infezione. E poi però quando grandina si lavora sul dopo, quindi si va a usare, non lo so, il bicarbonato o qualcosa che vada a cicatrizzare, però
Le
quando
ferite
perdi,
della pianta in questo
esatto,
caso.
e invece in fioritura C'è poco da fare. Sì.
Ecco, per me questo è una roba affascinante, perché veramente ti affidi a quello che la natura decide per te.
Esatto, e noi a volte ci sono momenti di disperazione.
Certo.
Prevalentemente non bevo, dunque non sono molto esperta di alcolici in generale, ma neanche vino. Potrebbe anche succedere che dopo che avete raccolto e avete preparato, l'avete messo il vino nelle botti, succeda qualcosa lì?
Sì. Sì, sì, è già successo che ad esempio noi abbiamo una serie di barrique e a volte c'è la barrique che dà un risultato non bello.
Quindi non solo non buono, proprio
no,
cattivo.
Magari può entrare dell'aria, quindi si sviluppa della cescenza, oppure la barrique comincia ad avere dei sentori che non sono positivi, cioè può essere attaccata da muffe e quindi bisogna poi intervenire sul vino.
Ma in quel caso riuscite a recuperare qualcosa o?
Sì, ci sono dei prodotti che sono ammessi che vanno a riparare, diciamo, un pochino quello che se non è proprio un risultato.
Se lo fai aceto.
Grave, esatto. O ad esempio su un orange wine c'era successo che aveva preso un colpo di freddo e quindi questi sedimenti che in genere sono polverulenti si sono raggrumati e quindi sembrava una pallottola sul fondo della bottiglia e questo non era bello.
Però il gusto del vino era...
Non si è rovinato.
Si era rovinato.
Aspetto, ovviamente. Non puoi vendere un vino. Cioè.
Sì, certo. Lo dici, quando lo utilizziamo per le nostre degustazioni in cantina, lo diciamo che c'è stato questo problema e quindi...
Lo riutilizzate nella...
Sì, non si serve la parte, il fondo della bottiglia.
Però si utilizza. Sì. Perché spesso... Ci sembra di lavorare in settori dove no, ma c'è stata questa cosa del mercato, però cioè nel vostro cioè veramente te ne devi inventare di ogni
per riuscire.
E sperare che comunque tutti i sacrifici, tutta la pazienza, qualcuno là sopra non decida che invece
non si può fare.
Anche perché poi nella vostra scelta anche verso il biologico. Cioè, mentre che ne so, ci sono aziende che producono lo stesso vino da 100 anni, con le stesse modalità, magari sono arrivati degli insetti nuovi che possono dare fastidio, però voi ci sono molte più novità su queste cose qui, quindi non è che avete trovato un'esperienza dietro che vi ha aiutato, avete fatto esperienza, immagino anche commettendo degli errori,
degli
no?
errori, sì, sicuramente, ad esempio il fatto di le filtrazioni, ad esempio... alcuni vini non vengono filtrati, vengono soltanto spostati di vasca in vasca e quindi a volte poi si lascia troppo sedimento e quindi poi i clienti si lamentano perché non sono abituati a vedere questo sedimento e ci sono diversi fattori che poi vanno a influire.
Il prodotto deve essere più o meno uguale a quello non bio dal percepito dell'utente finale.
Ma per noi è importante che sia così, cioè il vino deve essere buono. Che poi sia
quello
naturale.
Quello sì, ma poi non so, se il sedimento magari vuol dire che è ancora più buono, però non sono abituati a vedere il fondo, non lo vogliono.
Sì,
quindi,
viene visto un po' come un difetto il fondo, quindi non tutti i vini hanno questo fondo. Però.
Qual è la differenza sia a livello pratico di, chiamiamola manutenzione della vigna, che a livello poi di prodotto finale tra un vino biologico? È un vino non biologico, cioè ci sono delle, chiamiamole non controindicazioni, ma perché uno sì e uno un po' meno, cioè perché devo scegliere questo vino e non un altro?
Ma la naturalità, quindi il fatto di non utilizzare delle sostanze che poi possono essere nocive per noi e quindi non usiamo dei pesticidi, l'erba viene sfalciata nella vigna.
Anche perché io ho visto i vostri terreni,
sì,
cioè lavorare
molto,
lì.
Sì, sono molto scoscesi e quindi abbiamo bisogno sempre di qualcuno con il decespugliatore che passi sotto l'interfila e quindi è un lavoro che viene fatto a mano.
Ma perché uno, cioè, perché non c'è questa cultura del scegliere un vino buono e per buono intendo
non ti faccia
che non
male.
ti faccia neanche male, perché comunque l'alcol è una di quelle cose che non è proprio che ti faccia benissimo, però almeno scegliere un vino che so che se lo bevo almeno non c'è
Non mi fa male.
dentro,
È
esatto,
un po'
niente.
come per il cibo, penso.
Pensavo quello.
Io, ad esempio, se riesco a comprare prodotti biologici, compro prodotti biologici o comunque che non abbiano, non troppo elaborati. E cerco di produrmi l'insalata, i pomodori per quello che posso, perché comunque gli impegni sono
Tempo non
tanti,
sarà
però.
tantissimo.
Io, per esempio, sono una ragazza di campagna, sono cresciuta da mia nonna che ora mi odieranno chi è, toglieva ancora la testa della gallina con le mani e dunque sono abituata a quei prodotti lì. Ogni volta che torno a casa e c'è il pomodoro del giardino e l'insalata, mi sembra, no? Oppure vado al supermercato, non lo dice nessuno, apro le scatolette di pomodori per sentire l'odore, per capire se il pomodoro è buono o
È
meno, no?
profumato.
Però mi sembra che sia più una moda che una reale consapevolezza del fatto che quello che prendo e metto dentro effettivamente ha un effetto. Tu che vai alle fiere, cioè, hai percezione di sta roba che fosse più una moda che una consapevolezza del cliente di quello che sta comprando?
Dipende molto dalla persona. Io ho tantissimi clienti che vengono da me perché cercano il vino biologico. E tanti stranieri che mi dicono proprio: ho cercato un'azienda biologica per comprare del vino, e questo mi fa molto piacere, però è una questione molto personale, secondo me.
In Italia di più o di meno rispetto ai clienti stranieri? Cioè la consapevolezza che abbiamo in Italia è diversa,
È
uguale,
diversa,
è
è
diversa?
diversa. Secondo me. Non so se perché gli stranieri vengono, cioè ho tanti stranieri che vengono a cercare il biologico, ma non sono così tanti gli italiani. No.
Da che parte? Nord Europa, Stati Uniti?
Sì, l'anno scorso abbiamo avuto l'invasione di belgi,
Belgio.
abbiamo avuto tantissimi belgi, tanti svizzeri, qualche francese, che mi fa molto felice
E
questa
beh,
cosa.
direi.
Che vengono, comprano la Barbera, il
Hanno capito che il vino buono è
Petnat.
qua, insomma, no?
Sì,
Loro possono pareggiare sui formaggi, ma
certo.
sul vino.
E poi i tedeschi. I tedeschi sono un po'
Un po' più.
particolari. E anche dei paesi tipo la Svezia e la Norvegia.
Sì, Nord Europa
Sì,
probabilmente questa
Nord
cultura è
Europa, e
più.
loro sono molto attenti al biologico.
Nella tua azienda ci sono coinvolte anche le tue figlie. È un'azienda tutta al femminile. Ma tuo marito in tutto questo non si sente un po' escluso da gli fate fare qualcosa in azienda?
Certo, ma lui è l'enologo di casa, fino adesso è stato l'enologo
Quindi ha un
di
ruolo chiave anche,
sì,
quindi avrà
fare
tanta pazienza lui,
tanta
immagino.
pazienza,
Ed è con
ma
tre donne a casa.
veramente ce l'abbiamo noi,
Ah,
perché ha
più
un
voi. Ah,
carattere
ok, tre non trovo più,
molto,
ok,
molto vivace, diciamo. E lui è l'enologo e quindi si occupa di alcune degustazioni particolari, abbiamo proprio nel pacchetto delle degustazioni c'è la degustazione con l'enologo, dove vengono assaggiati 6 vini e lui li racconta, quindi una degustazione molto lunga che dura circa 2 ore e poi
che
lui
si sfoga lì
si
e
sfoga,
poi.
sì, esatto. E sì, però sono entrate anche le mie figlie a far parte dell'azienda, soprattutto da quando abbiamo la nuova struttura e facciamo degustazioni e quindi loro si occupano degli eventi. Di organizzare questi eventi con la musica e sono molto contenta perché, nonostante abbiano scelto le scuole superiori che non c'entravano niente con l'azienda, poi tutte e due hanno deciso di una si è laureata in agraria e poi adesso in viticoltura e enologia e l'altra sta facendo enologia, sta finendo enologia, quindi poi.
Siete molto belle anche da vedere, difatti noi ci siamo ricordati di voi perché eravate proprio belle, vedere tre donne che guidano questa azienda è una di quelle cose che dici, ah, oh, che bello, no?
Sì.
Ma com'è lavorare in famiglia? Cioè, ci sono dei momenti dove la pazienza viene a mancare, magari c'è tensione, dici, vi vedo a casa, vi vedo anche lì, non ne posso più?
Sì, ci sono molti momenti
Come
così.
li gestite?
Sì. Ci vuole pazienza. Ad esempio, non lo so, mi viene da dire che quando c'è qualche problema, poi lo portiamo a casa e durante il pranzo, durante la cena, e questo è un po' pesante. Quindi,
Si sente.
sì, io avevo proprio chiesto di non discutere durante il pranzo
Però
di
magari si è tutti così.
problemi. No,
Guarda, la
devo
tira
dire che
tosta
andiamo
per
abbastanza
tutti.
d'accordo. Poi magari le
Abbastanza.
ragazze tra di loro scattano a volte.
Magari
Però
anche l'età.
sì, poi però si
C'è
aiutano molto.
qualcuno che prova a tenere tutti.
Forse sono io, perché anche le ragazze con il papà poi si scontrano parecchio. E
A
quindi.
parte generazioni diverse, dunque visioni diverse, immagino
Sì,
anche.
sì.
Poi siete tutti insieme, cioè immagino una cosa che è veramente impegnativa,
Sì.
no? Anche vedersi tutti i momenti, tutti i giorni, sia a casa che al lavoro,
Diventa impegnativo.
diventa
Infatti io
impegnativo.
una volta alla settimana scappo, vado a fare le consegne, vado a trovare i clienti.
Trovate delle
Dei
modalità per
momenti di
cui
sfogo, sì.
vi sfogate, bello, questo è molto bello perché secondo me è un problema che hanno in tanti, no? Che magari lavorando insieme poi per quanto dici sì, lasciamo i problemi, è difficile, soprattutto quando l'azienda è tua, no?
Sì.
Che li lasci fuori. Poi magari se sei dipendenti tutti e due della stessa azienda, ancora il problema non è direttamente tuo, ma quando il problema comunque è tuo, lasciarlo fuori dalla porta.
Sì, ma è da quando mi sono sposata che praticamente lavoro con mio marito, quindi sono un po' di anni.
Pur, cioè, è una storia di successo e di pazienza anche per quello, perché oltre ad avere pazienza e ad aspettare fattori esterni che comunque non puoi controllare, c'è anche l'aspetto comunque sentimentale che ogni volta che magari non vai d'accordo su una cosa devi pensare, già penso a noi due, poi lui lo faranno santo secondo me
No,
alla fine,
addirittura.
però magari devi avere anche la pazienza è di trovare il modo giusto per dire certe cose, no?
Sì,
Lo
assolutamente.
trovate
Ponderare.
sempre. Il politicamente corretto lo trovate sempre?
Non sempre, comunque. No, fondamentalmente c'è rispetto da parte di tutti, quindi.
Anche i ruoli, insomma,
I ruoli
mi
sono
sembra che in azienda siano
definiti, sì.
abbastanza definiti, ognuno fa il
Sì,
suo ruolo,
sì,
no?
sì,
Poi è
sì,
chiaro che ci
sì,
saranno delle commissioni, ma quello
sì.
secondo me aiuta, anche
Io.
non solo in famiglia, ma anche nelle società, capire se uno fa una roba e l'altro fa l'altra, di solito funziona meglio
Sì, poi
come.
lascio molto le ragazze, mi fa molto piacere che loro prendano iniziativa, anche con i clienti, le fiere adesso le fanno tutte loro, perché a parte che io non ho più tanta pazienza
Alla
per
fine,
direi
dai.
tutto il giorno in piedi a parlare, a dire la stessa cosa, perché a volte magari l'evento è incentrato su un vino, quindi si parla
Certo.
solo di quello tutto il giorno. E a loro piace invece, e quindi glielo lascio fare. E anche, non lo so, la questione la gestione di internet.
Già, raccontami un po', voi fate vendita anche online?
Sì, facciamo anche vendita online, però non abbiamo un vero e proprio e-commerce. Quindi ci sono clienti che ci contattano e spediamo tramite
Come
corriere.
arrivano i clienti da voi però?
E tanti arrivano, ad esempio, perché hanno partecipato ad un evento, hanno assaggiato il vino e poi ci chiedono di comprare dopo, di farsi spedire il vino, oppure guardando questi podcast, questi reel, poi
Dunque, i
arrivano.
social, investite sui
Sì,
social.
sui social sono molto positivi, anche per il fatto di far venire ospiti in azienda ad
Molto bello.
assaggiare, a vedere
Perché
la
poi voi
nostra
avete
realtà.
questo posto
Sì,
meraviglioso con questa
fantastico.
vista sulle vigne che
Molto rilassante.
è
Assurda.
bellissimo.
E dunque ne vale veramente, oltre ad avere un ottimo prodotto, avete anche, insomma, il posto sicuramente. Togli un po' di stress e ti togli insomma
Sì. Io
la giornata di dosso.
volevo farti una domanda su un aspetto del successo della vostra azienda, che è proprio questa che state dando una continuità generazionale in un momento dove, soprattutto in campagna, questa cosa succede molto di
Molto
rado. Molto di rado anche come lo fate voi, no? Perché a volte ci sono i figli che lavorano con i genitori, ma sono trattati come dei boccia, no? Diciamo, no? Cioè, con poca responsabilità, no? Mm-hmm. Il patriarca rimane fino alla fine. Invece voi state difendendo dei ruoli, quindi qual è la ricetta di questo successo, oltre alla pazienza, immagino, di essere lì?
Quella per me è la cosa fondamentale, veramente.
La cosa fondamentale. Ma a parte quello, quali altre sono le cose che avete fatto, perché avete fatto delle cose bene per avere le vostre figlie in azienda? Penso non gli mancassero opportunità per fare delle altre cose, no?
Sì, noi abbiamo anche un figlio,
che
è il più grande, e lui ad esempio non si è mai occupato dell'azienda se non... all'inizio, quando ero molto giovane, che doveva andare a togliere l'erba, ad esempio, col decespugliatore, e questa cosa proprio non gli piaceva.
Si è visto tutta la vita tagliare l'erba, e detto, io devo fare qualcos'altro. Okay.
A 19 anni è partito, è andato a Dubai, è stato sette anni lì. E invece le ragazze si sono appassionate, ma come vi ho detto prima, dopo la scuola, quando ho cominciato a vedere che comunque... c'era possibilità di crescere, di far assaggiare i vini, c'erano dei riscontri positivi soprattutto. E quindi
avevi lasciato anche un po' di fantasia, di mettere anche la loro impronta sull'azienda, potrebbe essere un'altra delle cose.
Sì, sì,
magari anche non imporre, no, una roba, magari il fatto che è partita da loro in maniera graduale.
Questo è un esempio Secondo me tanti vostri colleghi dovrebbero un po' prendere spunto anche, no? Perché succede sempre meno.
Io avevo paura di imporre.
Certo.
Di imporre. Infatti, il fatto che non l'avete fatto magari ha fatto sì che loro si avvicinassero in maniera più genuina.
Anche perché poi, cioè, produrre una cosa che poi dopo un anno l'assaggi, dopo cinque anni l'assaggi ed è buona, e insomma tu l'hai...
Io sarei tutto il giorno lì ad assaggiare, per
sì,
cinque anni.
Sì, potrebbe essere pericoloso, però sì, diciamo.
Sei tutti i giovani a vedere.
L'alcolismo, però sì.
Sono molto creative, poi i giovani hanno comunque...
Una visione diversa.
E loro possono dare una bella svolta anche all'azienda.
Poi partecipano degustazioni ad altri eventi, quindi poi li portano anche a casa.
Spunto, certo.
Sì.
Per me invece dicevi del figlio, che lui è stato sette anni a Dubai, poi è tornato?
Sì, è tornato.
E quando siete tutti insieme, che voi siete tutti coinvolti in una cosa e lui invece è un po'
fuori. Anche lui è aggiornato.
Ah, ok.
È aggiornato quando riesce, che a casa viene...
Taglia l'erba.
No, assolutamente.
No, l'erba.
Anzi,
solo non tornava.
Si è scelto un appartamento all'ultimo piano di un palazzo, quindi non vuole più saperne.
Vuole stare proprio in campagna, cittadino ormai.
E, però partecipa agli eventi, ci aiuta, fa i cocktail...
Comunque, insomma, un suo posto in qualche modo dentro.
Sì, poi abbiamo il gruppo famiglia, e quindi quando c'è qualche cosa lo mettiamo lì e anche lui risponde.
Questo è molto bello, nonostante lui sia fuori dal mondo, il fatto che è sempre aggiornato lo tiene, insomma, un po' legato alla famiglia e all'azienda. Molto bello. Abbiamo parlato di pazienza, ma abbiamo parlato anche di coraggio, di buttarsi quando è ora. Come si fa a capire quando è il momento di avere pazienza e quando invece è il momento di dire vado?
È difficile. È difficile. Noi l'abbiamo fatto un pochino con i nostri prodotti, con i nostri vini.
Siete stati visionari.
Perché all'inizio siamo partiti con Barbera, poi abbiamo introdotto l'Albarossa, che è questo vino che nessuno conosce. E anzi, è stato autorizzato nel 2000, noi l'abbiamo piantato, siamo stati tra i primi a piantarlo.
Ci hai portato quello, no?
No, questa è una Barbera, la prima che abbiamo fatto, Barbera d'Asti. E quindi lì ci siamo buttati piantando un vitigno che nessuno conosceva.
E che vino è? Che gusto ha? Come
è
si
un'Albarossa, è un'impollinazione di Nebbiolo su Barbera. È un vino molto strutturato, che ha bisogno di un po' di invecchiamento. Noi passiamo in legno, barrique di secondo passaggio, e che però quasi nessuno conosce, e quindi...
E si fa solo in quella zona?
In Piemonte, si fa in Piemonte e nel Monferrato, principalmente nel Monferrato.
E ora dobbiamo assaggiare questo vino.
Albarossa, già il nome ispira tramonti e albe.
Oppure quando abbiamo fatto l'Orange Wine, che è un...
Che già il nome è bellissimo, l'Orange
Wine, che è questa categoria di vini che bianchi che diventano aranciati perché si lasciano le bucce durante la fermentazione, o il Pet Nat, che è un Petit Naturel, e con il Vermouth anche, perché era una passione della famiglia di mio marito, e quindi ogni tanto bisogna buttarsi in prodotti che poi non sai se vengono apprezzati, perché poi si fa, ma bisogna anche venderlo.
Certo, anche se non lo vendi rimane lì, pure
esatto,
è un problema.
E quindi...
Torniamo, vedi, sempre sull'argomento che dicevamo all'inizio quando abbiamo fatto le prime puntate, che non esiste un'azienda che può andare avanti se non vende. Qualsiasi roba tu fai,
sì,
ad un certo punto, che vendi te stesso, che vendi il prodotto, devi vendere. Devi vendere. E non è una non è, perché di solito viene visto come una roba brutta. Stai provando, sto provando a venderti niente. Io ti sto regalando un po' di quella che è la mia conoscenza e di quello che è il mio amore, come nel tuo caso, per il prodotto. Perché io ti ascolterei per ore, sono un ignorante come una capra, però, cioè, lo dici con così tanto amore che, cioè, condividi una roba che si vede che veramente, non so come dirti, così personale, che io poi lo sento proprio. Cioè...
Hai già voluto bere un po' di
vino? Cioè, devi cominciare a bere il vino.
Sì. Devo cominciare.
Lei potrebbe accompagnarti in una degustazione.
Che
dove
io che non ho pazienza, però,
vino,
cioè, ascoltarla, cioè, mi viene da dire che è bello avere pazienza, arrivare poi a fine di questi 5 anni, aprire
e vedere che il vino è ottimo. Abbiamo fatto delle degustazioni di vini, ad esempio dei bianchi, da quando siamo partiti, che li abbiamo piantati nel 2014, quindi avevamo tutte le annate, ed è stato sorprendente vedere di come si sono evoluti nel tempo e anche mantenuti, perché comunque dei bianchi del 2016
hanno già
ancora con
d'anni,
quella freschezza che è molto particolare.
Bellissimo.
Bene, nel ringraziare Cecilia perché oggi è stata qua con noi e ci ha portato, insomma, oltre alla bottiglia di vino, un po' della sua conoscenza, ha condiviso con noi, insomma, cosa vuol dire avere pazienza. Chiederei anche a voi a casa, cosa ne pensate? Pazienza sì, pazienza no? Più rischio, più pazienza? E quando avrete capito, insomma, che cos'è, insomma, che fa per voi, no? Qual è la pazienza o il rischio? Potete scriverci alla nostra solita mail podcast@diariodelsuccesso.it. Simon, oggi abbiamo avuto Cecilia che ha condiviso con noi non solo una storia di successo, ma anche di pazienza. E io ho capito una cosa, tanto che la pazienza non mi appartiene, dunque io agricoltura, parliamone, però
la
vedo...
imparato cose nuove.
Sì, però Zanzibar, sai, quello, non lo so, perché non è proprio il mio mercato.
La pazienza,
ok, va benissimo. Però è anche evidente come in certi mercati devi per forza avere pazienza e devi aspettare che il prodotto sia maturo prima di portarlo, insomma, fuori da quelle che sono, insomma, le porte del tuo regno. E dunque sono molto contenta di avere questa visione del mondo dove, insomma, in certi casi serve.
Bene. Sì, anch'io mi porto a casa un aspetto un po' diverso della pazienza, no? Questo non passaggio generazionale, ma, insomma, il fatto di lavorare in famiglia con i figli e aver avuto la pazienza di aspettare che maturasse in loro la volontà di contribuire a questa azienda familiare è un'altra cosa bella che sovente in aziende non vedo fare, e quindi vedo magari forzare di entrare in azienda e poi, insomma, di solito finisce quasi sempre male questa cosa. Quindi la pazienza di aspettare che maturi, e se non matura prenderai dei manager o dei dipendenti che non sono i tuoi figli sostanzialmente, penso sia una bella lezione che mi porto a casa. Parte un bel po' di pelle d'oca che, come sempre, in queste puntate io mi emoziono sempre a sentire queste storie belle, molto belle.
Una storia bellissima, sono d'accordo. Diario del Successo è un podcast di Veronica Pitea e Simone Ruffinatto, prodotto da Podstar. Scrittura e ideazione Elisa Del Mese. Regia esecutiva Esther Memeo. Riprese audio e sound design Antonio Mezzadra. Riprese e post-produzione video Storyplay.